Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito.
Ma che cosa dovrei fare, secondo te?
A che proposito?
Non ho alcuna voglia di tornare a lavorare per il governo. Cioè, non dovrei trovare qualche altra cosa da fare. Le mogli non fanno niente qui. Ma non è da me, figuriamoci.
Lo so.
C'era un annuncio per un corso in ambasciata. Un corso per modiste.
I cappelli li adori.
È vero, è vero. No. È vero.
Ma cosa ti piacerebbe davvero fare?
Mangiare. È quello che mi piace di più.
Lo so, è come se lo so. E lo fai con talento.
No, sì, sì,
ma guardati,
so.
Anche adesso
il
hai
spazzolato
tutto.
Il mio talento ingrassa con me.
Parigi, 1949. L'americana Julia Child, interpretata dalla sempre strepitosa Meryl Streep, è una buona forchetta che scopre la cucina francese, la traduce in un linguaggio comprensibile e diventa uno dei miti delle massaie statunitensi. È lei la protagonista della commedia Julie and Julia, strepitosa collezione di ricette tutte da scoprire e sperimentare. Mangiare, si sa, è una delle attività più piacevoli che ci siano. Avvicinare un boccone succulento alle proprie labbra, sentirne il profumo ancor prima del sapore, masticarlo lentamente, godendo appieno di tutte le più impercettibili sfumature del gusto, dal dolce al piccante, dal salato all'agro, un tale piacere dei sensi è certamente frutto della qualità delle materie prime. Ma se si tratta di piatti complessi, elaborati, il merito va innanzitutto a chi li ha confezionati, con pazienza e incrollabile dedizione. Lo chef. Invitare qualcuno a pranzo significa incaricarsi della sua felicità durante le ore che egli passerà sotto il vostro tetto. Questo è il pensiero che nel 1825 veniva espresso dal politico e gastronomo francese Anthelme Brillat-Savarin. E la felicità spesso e volentieri passa anche attraverso le papille gustative. L'atto di assaporare un buon piatto non si limita a riempire lo stomaco, ma migliora decisamente l'umore, stimolando addirittura la produzione di endorfine. Il mondo della cucina, a ben guardare, si divide in due grandi fazioni, quella di chi prepara il cibo e quella di chi lo consuma. Da una parte c'è l'artista dell'accostamento insolito, dell'esperimento, del tentativo ardimentoso o dell'esecuzione impeccabile. Dall'altra, il commensale gioioso e inesperto, oppure il critico feroce e agguerrito, pronto a stroncare le velleità di uno chef o a premiarne al contrario l'audacia.
L'indomani è uscita la sua recensione.
Per molti versi la professione del critico è facile. Rischiamo molto poco, pur approfittando del grande potere che abbiamo su coloro che sottopongono il proprio lavoro al nostro giudizio. Prosperiamo grazie alle recensioni negative che sono uno spasso da scrivere e da leggere. Ma la triste realtà a cui ci dobbiamo rassegnare è che nel grande disegno delle cose anche l'opera più mediocre ha molta più anima del nostro giudizio che la definisce tale. Ma ci sono occasioni in cui un critico qualcosa rischia davvero, ad esempio nello scoprire e difendere il nuovo. Il mondo è spesso avverso ai nuovi talenti e alle nuove creazioni. Al nuovo servono sostenitori. Ieri sera mi sono imbattuto in qualcosa di nuovo, un pasto straordinario di provenienza assolutamente imprevedibile. Affermare che sia la cena sia il suo artefice abbiano messo in crisi le mie convinzioni sull'alta cucina è a dir poco riduttivo. Hanno scosso le fondamenta stesse del mio essere. In passato non ho fatto mistero del mio sdegno per il famoso motto dello chef Gusteau: chiunque può cucinare. Ma ora, soltanto ora, comprendo appieno ciò che egli intendesse dire. Non tutti possono diventare dei grandi artisti, ma un grande artista può celarsi in chiunque. È difficile immaginare origini più umili di quelle del genio che ora guida il ristorante Gusteau e che, secondo l'opinione di chi scrive, è niente di meno che il miglior chef di tutta la Francia. Tornerò presto al ristorante Gusto, di cui non sarò mai sazio.
Come ci insegna il capolavoro della Pixar, Ratatouille, non c'è miglior soddisfazione per uno chef della conquista della stima e delle difficili papille gustative di un critico solitamente feroce. Al giudizio e all'apprezzamento dei critici gastronomici negli ultimi anni si è unito anche quello di un pubblico assai più vasto e popolare, quello televisivo. La cucina sul piccolo schermo seduce e diverte, come dimostra il proliferare di trasmissioni che l'hanno adottata come supremo strumento narrativo.
E adesso indegnamente vado a fare le ricette di Casa Clerici!
Antonella Clerici, all'interno del suo contenitore culinario mattutino intitolato La prova del cuoco, si cimenta a sua volta con alcune ricette. E non è la sola.
Benvenuti a casa! Che piacere rivedervi tutti quanti. Ho proprio voglia di rimettermi a cucinare e ho voglia di farvi vedere la mia nuova cucina. Anzi, prima un assaggio della sala da pranzo, perché qui prepareremo delle tavole bellissime. Ma ecco la mia cucina nuova!
Forte dello strepitoso successo del suo Cotto e Mangiato sul piccolo schermo e anche sugli scaffali delle librerie, Benedetta Parodi ha inaugurato da qualche mese un nuovo programma dal titolo I menù di Benedetta. Ricette semplici ed estremamente comprensibili, replicabili con un minimo sforzo da quasi chiunque. Una cucina popolare che sta a quella dei grandi chef come il prêt-à-porter sta all'alta moda. E a proposito di grandi chef, ecco il nostro primo protagonista di oggi.
Da Masterchef mi aspetto di imparare tante cose. Fare un programma di cucina credo che non rientrasse nei miei piani. Poi ho deciso di mettermi di nuovo alla prova e cercare di dare un contributo a una trasmissione che darà la possibilità a uno poi alla fine, ma non credo solamente a una persona, di conoscere un mestiere bellissimo che è quello di cucinare. Il concorrente dovrà mettere tutto se stesso per cercare di capire fino a che punto la sua passione per la cucina sia vera e soprattutto se sarà il suo lavoro futuro.
La voce che avete appena sentito è quella dell'uomo che ha recentemente portato l'alta cucina nelle case di tutti gli italiani. Lui è l'affascinante e temibile giudice di MasterChef, il pluridecorato ed osannato Carlo Cracco.
Carlo Cracco.
MasterChef, a differenza dei programmi popolari condotti dalla Clerici o dalla Parodi, non è un palcoscenico pensato per allietare le tavole delle famiglie italiane, arricchendole di nuovi spunti e consigli, ma è piuttosto una vera e propria gara, che decreta la bravura di uno chef d'alta cucina, un percorso che dischiude il talento di qualcuno che sia capace di fare uscire la sua passione per i manicaretti dal tinello di casa propria, traghettandola invece negli ampi spazi di un ristorante di alto livello. Non è detto che chef si nasca, ma certamente con una buona dose di determinazione lo si può diventare.
Da lì nasce poi la fame atavica, perché io avevo voglia di mangiare, per cui vedevo gli altri che mangiavano e io che avevo sempre il piatto più piccolo. E dicevo a mia mamma, perché io devo sempre averlo più piccolo? Lui ce l'ha più grande. No, perché tu sei ciccio, per cui devi dimagrire. E da lì nasce sempre questa fame vorace.
Confessioni di un ex bambino cicciottello. Carlo Cracco, l'aitante 47enne che fa sospirare molte clienti e telespettatrici, non è sempre stato in forma smagliante. Da piccolo era in sovrappeso, come ha confessato lui stesso. Forse è proprio dal sacrificio della privazione del cibo che scaturisce la sua voglia di avere a che fare con esso. Non c'è come impedire a qualcuno di raggiungere qualcosa per scatenare in lui la voglia inestirpabile di raggiungere il frutto proibito.
Fare una scuola, fare una gavetta e dopodiché lavorare, avere un ristorante, magari anche.
Questo è il percorso che ossessiona il giovane Carlo non appena da ragazzo abbandona l'idea di entrare in seminario. Ebbene sì, Carlo Cracco da piccolo ha sognato anche di fare il prete. Che l'atmosfera di privazione del cibo gli suggerisse altri generi di privazioni, tra cui la castità? Chi può dirlo? Di certo c'è che Carlo rinuncia presto all'idea di indossare una tonaca per abbracciare invece quella di mettere addosso un bel grembiule. Non tutto però fila liscio come sembrerebbe. L'Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri Pellegrino Artusi di Recoaro Terme in provincia di Vicenza non è una scuola facile. È una palestra di vita seria e rigorosa che non ha nulla da invidiare ai più rinomati licei della zona. E se si sgarra all'Artusi si rischia grosso.
All'inizio avevo 4 in cucina e volevano bocciarmi.
Ma come? Il futuro chef Carlo Cracco alle scuole superiori ha l'insufficienza proprio in cucina, la materia più importante del suo intero percorso di studi. A sentirla così, sembrerebbe una barzelletta di quelle che esordiscono con «Qual è il colmo per un cuoco?» E invece non è nient'altro che la realtà. Anche gli uomini più inflessibili, apparentemente tutti d'un pezzo, hanno avuto le loro debolezze giovanili, i loro tentennamenti, le loro insicurezze dovute all'età e all'oggettiva difficoltà di scegliere un percorso univoco, privo di sbandamenti. Non è semplice, quando si è molto giovani, prendere decisioni che imprimeranno una svolta definitiva alla propria vita. Non è facile farlo nemmeno quando si è grandi. Figuriamoci.
Non ho ancora capito se sarà il mio mestiere, però ci provo tutti i giorni.
Carlo Cracco, ai nostri occhi, è una figura granitica, ma dentro di sé evidentemente lotta per riaffermare ogni giorno la bontà della sua scelta di dedicare la propria vita all'arte dei fornelli. Spesso è percorrendo una strada che ci si accorge della bontà, nel senso di correttezza, di un percorso. E la parola bontà qui non è affatto usata a caso. È incamminandosi sulla strada della vita che il giovane Carlo Cracco si rende conto di cosa vuole fare da grande. Vuole avere a che fare, per l'appunto, con la bontà dei cibi, naturalmente.
Una storia che parte da quando si è giovani e uno cerca di trovare la sua strada. Per cui, insomma, la scuola alberghiera è stato il primo approccio, dopodiché sono andato a lavorare e da lì ho capito che era un lavoro che mi poteva interessare.
Lo studio è certamente importante per insegnare a un giovane il bagaglio necessario a svolgere un determinato mestiere, ma niente più del lavoro è utile per forgiarne il carattere e la motivazione. Cimentarsi con la vita vera, con l'effettiva realtà lavorativa, con i veri fornelli della vera cucina di un vero ristorante, frequentato da clienti veri ed esigenti, insegnerà a Carlo molte più cose di qualunque lezione teorica o libro stampato. Eppure, a dire il vero, è proprio da qualcosa di scritto che parte la sua avventura.
Uno dei primissimi articoli che mi hanno permesso poi di capire l'importanza della cucina è stato sul Sole 24 Ore.
Carlo, negli anni della scuola alberghiera, non è altro che un giovane alle prime armi ancora inesperto. Ha un'idea precisa in testa, però. Rimanere nella tranquilla provincia, restare a Vicenza o nelle quiete zone limitrofe, non è la sua massima aspirazione. Sente che la città giusta per emergere in un mondo che sa essere duro, competitivo ed elitario come quello della cucina è un'altra.
Uno dei miei sogni quando avevo 18 anni era venire a Milano.
Milano, per molti figli della provincia, è la città dell'incessante turbinio della vita e delle mille sfavillanti possibilità. È l'unica vera metropoli d'Italia dove l'arte si fonde con la moda, lo spettacolo, l'arte, la finanza. Milano è la città dove vivono e da cui passano molti uomini di potere e prestigio. E si sa, la cucina di un certo livello, curata ed estremamente elaborata, non manca mai sulle tavole di chi conta.
Io avevo 19 anni, per cui mia sorella mi dice: guarda che c'è questo cuoco famoso che ha preso 3 stelle, io ho detto 3 stelle, l'albergo ne ha 5, cretino come no, ignorante, e mi fa: no, ma le stelle della Michelin sono una cosa, le stelle dell'albergo è un'altra. Ah.
Le stelle Michelin sono i punti di valutazione da 1 a 3 che vengono assegnati ogni anno dalla celeberrima Guida Michelin, il maggiore riferimento mondiale per la valutazione della qualità dei ristoranti a livello nazionale e internazionale. Un libro rosso dall'aria apparentemente normale, ma che contiene invece una miniera di nomi e di storie fatte di dedizione incrollabile, di pazienza e di tanto, tanto talento. Agli albori del XX secolo, in Francia, circolano poco meno di 3.000 automobili. Un viaggio, se non si presta attenzione, può trasformarsi in un'avventura non necessariamente piacevole. I fratelli André ed Édouard Michelin, tuttavia, credono ciecamente nel brillante avvenire dell'automobile. L'azienda di famiglia non per niente si occupa di pneumatici. I due astuti e lungimiranti Michelin, dunque, badando al business di casa, decidono di mettere a disposizione degli automobilisti un libretto che renda più facile e più piacevole ogni spostamento. La sua prima edizione esce nell'agosto del 1900 con una tiratura di circa 35.000 copie. Le sue pagine contengono una moltitudine di informazioni pratiche, come dove riparare gli pneumatici, dove far benzina, dove trovare un bravo meccanico e dove, perché no, fermarsi a riposare e rifocillarsi. Rifocillarsi, ovvero ristorarsi consumando cibi e bevande. È proprio con questo spirito di aiuto per il viandante che nasce la guida Michelin, negli anni diventata riferimento imprescindibile per la frequentazione dei migliori alberghi e ristoranti del pianeta, quelli che hanno avuto la fortuna di ricevere le stelle. Un posto da una stella è un'ottima tavola nella sua categoria. Uno da due stelle merita una deviazione, mentre quello da tre vale l'intero viaggio. Ed è proprio un ristorante da ben tre stelle, quello di cui parla la recensione che ha attirato l'attenzione di Cracco. Un ristorante di Milano, la città in cui sogna di poter lavorare. È qui che il giovane cuoco avrà modo di far palestra di cucina sotto la supervisione dell'uomo che per primo ha cambiato una volta per tutte la tradizione culinaria italiana.
Tutto quello che io avevo imparato prima, lui nel giro di qualche anno l'aveva eliminato.
Cracco sta per finire nelle mani di un genio, di un autentico rivoluzionario della forchetta. Nulla sulla tavola e sul palato del giovane vicentino sarà più come prima. Milano diventerà la sua nuova personale patria del gusto.
Destini incrociati.
Destini incrociati a Milano, nuova patria del gusto per il giovane Carlo Cracco, cuoco in cerca di successo. La tradizione gastronomica meneghina, si sa, ha già una lunga storia di prestigio, sorretta com'è da ricette famosissime e universalmente apprezzate.
Prendete 350 g di riso arborio, 125 g di burro, una cipolla, un bicchiere di vino bianco, un litro di brodo, una bustina di zafferano e 150 g di parmigiano grattugiato. Imbiondite la cipolla nel burro, fate tostare il riso e bagnatelo con il vino alzando bene la fiamma. Lasciate evaporare e iniziate un poco alla volta ad aggiungere il brodo mescolando fino alla completa cottura del riso. Aggiungete lo zafferano prima di spegnere il fuoco e mescolate ancora per farlo amalgamare. Completata l'operazione, togliete la pentola dal fuoco e mantecate il tutto con il burro e il parmigiano. Dopodiché, buon appetito!
Il 18enne Carlo Cracco conosce certamente questa classica ricetta della tradizione milanese, ancora però non conosce la sua versione rivista e corretta.
Riso oro e zafferano, uno dei miei piatti storici, che nasce nell'81-82 circa. È un risotto intanto, diciamo, eseguito, se può così, posso dire, alla rovescia. Alla fine viene deposto questo oro, che è un oro impalpabile, alimentare, anzi si dice che faccia bene anche per i dolori reumatici.
Il risotto alla rovescia non può che essere opera di un innovatore, di un genio sovversivo della tavola. Il suo nome da decenni vera e propria garanzia, se si parla di cucina di altissimo livello, è Gualtiero Marchesi.
Gualtiero Marchesi.
È questo il nome che Carlo sente risuonare quando legge una recensione pubblicata sul Sole 24 Ore, un articolo che parla in toni entusiastici del ristorante in via Bonvesin della Riva che si chiama proprio come il suo chef e fondatore, Gualtiero Marchesi. L'idea di Cracco di trasferirsi nel capoluogo meneghino scaturisce tutta da qui, dalla voglia di scoprire, di conoscere questo nome che alle sue orecchie ha tutta l'aria di una promessa di successo in campo culinario.
Mia sorella, che lo leggeva, fa: ma conosci questo ristorante a Milano? E ho detto: chi è? Gualtiero Marchesi, mai sentito. Eppure ne parlano molto bene.
Carlo si informa, chiede in giro fra i suoi contatti, all'epoca ancora pochi, cerca di scoprire se esista un modo per accedere a quella cucina così prestigiosa e di conseguenza ambita. Entrare nella cucina di Gualtiero Marchesi nei primi anni Ottanta vuol dire entrare nel tempio indiscusso dell'arte culinaria italiana. Un luogo sacro, dove il maestro di cerimonie, Marchesi in persona, sta scrivendo una liturgia nuova fiammante.
Poi, dopo circa un anno, sono riuscito ad entrare in cucina. Erano gli anni in cui Marchesi stava già diventando forse il più grande chef italiano.
Marchesi è sacerdote del suo tempio dei sapori, ingegnere nel suo cantiere culinario, pittore nel suo atelier olfattivo e gustativo. È nei primi anni Ottanta colui che si profila a diventare il dominatore indiscusso della scena gastronomica italiana.
E devo dire che ne ho fatte di cose, eh? È una strada molto lunga, perché essendo figlio di ristoratori, di albergatori, sono nato in questo ambiente, perciò tutte le cose probabilmente che ho visto ben fatte, perché i miei avevano il pallino, poi mio padre è appassionato d'arte, mia mamma invece, la signora Cristina, conosciutissima, con un garbo, un savoir-faire, e tutte queste cose si vede che le ho ereditate.
La mela non cade mai lontana dall'albero, recita un vecchio adagio. Il futuro chef Gualtiero Marchesi, che un giorno ospiterà nel suo ristorante gli uomini più importanti del paese, è figlio di genitori che dell'ospitalità hanno fatto la propria ragione di vita. Il signore e la signora Marchesi, padre e madre di Gualtiero, gestiscono un albergo-ristorante nel quartiere di Porta Vittoria a Milano.
Questo era l'albergo sopra, questo è l'ingresso dell'albergo, questo è il ristorante di qua, e sopra io sono nato qua, stanza 24.
La stanza in cui viene alla luce Gualtiero, il 19 marzo del 1930, è una delle 40 camere dell'Hotel Mercato. Così si chiamava l'impresa di famiglia. La leggenda, va da sé, narra che il piccolo Gualtiero sia nato in una capiente casseruola di rame ricoperta di morbidi panni caldi, una culla tiepida e ovattata, un'incubatrice che già presagisce, per la sua natura di tegame, la futura professione del bimbo. Gualtiero infatti inizia molto presto a prendere confidenza con i fornelli. È naturale che un bambino curioso, bazzicando nella cucina in cui lavorano i genitori, cominci fin da piccolo a pasticciare con pentole e pentolini, osservando rapito i rituali di preparazione e presentazione dei piatti. Da ragazzo coltiva le sue passioni, quella per la cucina e l'altra, viscerale, per la musica. Due mondi apparentemente distanti, eppure a ben guardare intimamente connessi.
C'è un parallelo bellissimo, musica e cucina. Sono due temi, tutti e due, che hanno bisogno di interpretazione, perché ci sono i compositori e poi ci sono gli esecutori, sia in musica che in cucina. Tutti cercano di fare i compositori, ma sarebbe bene,
esatto, che saper eseguire,
studiassero
bene
molto
prima.
Bene diventare musicisti e non compositori, come cuochi, no, e non artisti.
Eternamente diviso fra musica e cucina, a 32 anni Gualtiero prende due decisioni importanti. Abbandona le lezioni di pianoforte e sposa la sua insegnante di musica, Antonietta Cassisa. Avendo sposato letteralmente la musica, da quel momento decide di dedicarsi anima e corpo alla cucina. Dai suoi esperimenti culinari di ragazzo sono scaturiti nel frattempo i primi successi. Negli anni 60 già si parla di lui come l'artista del pollo alla Kiev.
Quando avevo scoperto questa ricetta che viene dalla Russia, è un petto di pollo, lo facevo circa negli anni 60, 61, 62, e è un petto di pollo che viene farcito con del burro manipolato, con aggiunto limone, sale, pepe, e io aggiungo dell'erba cipollina, un tempo aggiungevo altre cose.
Un genio della forchetta, sodale di grandi artisti come Piero Manzoni e Aldo Calvi, che manco a dirlo, sono i compagni della sua gioventù.
Ma la passione è... Dico sempre che la unisco anche all'intelligenza, perché la passione senza l'intelligenza non serve a niente, come pure l'intelligenza senza la passione serve a poco.
Ed è proprio la passione a spingere Gualtiero fuori dall'Italia per vedere cosa c'è al di là dei confini culinari della sua terra natale. Vuole scoprire quale potrebbe essere la cucina del futuro, del suo futuro. La Francia è una terra pionieristica in questo senso. È lì che gli chef daranno vita pochi anni più tardi alla rinomata Nouvelle Cuisine. Forte dell'esperienza d'Oltralpe, Gualtiero torna a Milano facendo una promessa a se stesso. Innoverà nel suo personalissimo modo la cucina italiana. Il sogno si realizza sotto forma di ristorante. Gualtiero Marchesi apre il suo omonimo storico locale in via Bonvesin della Riva a Milano. Ed è qui che nel 1985 conquista le fatidiche 3 stelle Michelin. È il primo in Italia. Il giovanissimo Carlo Cracco, che insieme ad altri fortunati lo affianca in cucina, è consapevole di ritrovarsi nel posto giusto al momento giusto.
Gualtiero Marchesi è stato il primo maestro, perché è quello che ha un po' rivoluzionato la cucina in Italia. Per noi giovani era un mito, perché comunque era un momento in cui tutto stava cambiando e tutto quello che cambiava non si vedeva, lo si toccava con mano.
Nella cucina di via Bonvesin della Riva, Carlo Cracco impara nozioni, tecniche, manovre e accostamenti, compie esperimenti, coglie suggestioni, segue percorsi e ne inventa di suoi con la fantasia. Non può ancora metterle in pratica, quella non è la sua cucina. È ancora tempo di imparare, di assorbire, di seguire le indicazioni del maestro.
Poi la passione ha questo di bello, che la si trasmette facilmente, perché io vedo che quando lavoro, e lavoro naturalmente con passione, allora i ragazzi ti seguono.
Cracco ha seguito il suo istinto ed è approdato a Milano per imparare un mestiere dal migliore chef in circolazione. E la città, all'apparenza così severa, saprà invece accoglierlo con entusiasmo.
Destini incrociati.
Qual è la ricetta per il successo? Massicce dosi di talento, determinazione a volontà, un pizzico di fortuna. Chi meglio di uno chef provetto può conoscerne i segreti? Destini Incrociati è nella cucina di Gualtiero Marchesi in via Bonvesin della Riva a Milano, dove un giovanissimo Carlo Cracco impara il mestiere dallo chef più acclamato d'Italia, il primo a ricevere le prestigiosissime 3 stelle Michelin.
Marchesi è stato forse la mia stella polare, perché comunque Marchesi è uno che ha fatto, uno che ha rivoluzionato la cucina italiana.
Nella cucina di Marchesi, Cracco impara tutti i trucchi del mestiere. Chi lavora con passione, del resto, riesce a infondere ai propri collaboratori la giusta umiltà per apprendere e la motivazione necessaria a ritagliarsi in futuro un posto d'eccellenza altrove.
E credo che se qualche ragazzo ha imparato e oggi è conosciuto, credo che io sia riuscito a trasmettere qualche cosa.
Cracco ha imparato da Marchesi la disciplina e ha sviluppato la giusta dose di grinta e autoconsapevolezza. Lasciata la cucina di via Bonvesin della Riva a Milano, Cracco approda alla Meridiana di Savona e poi decide, proprio come aveva fatto il suo maestro, di migrare temporaneamente in Francia. D'altronde, l'arte della cucina, oltre che una questione di sapori, è anche una questione di luoghi.
Il cibo è sempre legato a una storia di luoghi, di tradizioni e di persone. Senza questi elementi il cibo non avrebbe significato, potrebbero essere delle pillole, no? La cosa più importante è da dove proviene l'ingrediente, da dove arriva, chi l'ha fatto, come l'ha fatto e soprattutto la sua storia poi anche personale e del territorio che c'è dietro. E noi poi siamo solamente l'ultima parte di questo percorso. E siamo quelli che, diciamo, lo portano in tavola. Tanto più questo percorso è lineare e sano, tanto più il messaggio è forte.
Per 3 lunghi anni Cracco vive in Francia e impara la cucina francese da guru come Alain Ducasse e Lucas Carton. Si muove ormai con agilità da esperto, da giovane alfiere dell'arte culinaria che ha imparato a gestire la pressione e la responsabilità di standard qualitativi altissimi. Il lavoro di squadra in questo è fondamentale. Sono stati proprio gli anni come aiuto di Marchesi a insegnarglielo.
Gli aiuti sono quelli che poi ti permettono di fare la differenza. Per cui la squadra è importantissima, ma è importantissimo riuscire a comunicare tra di noi, avere lo stesso obiettivo, la stessa passione, la stessa voglia dentro di esprimere quello che c'è.
Carlo Cracco ormai è pronto per smettere di fare l'aiuto cuoco e diventare a sua volta il re incontrastato della propria cucina. Un ruolo importante e prestigioso, destinato a dare molto presto grandi frutti. Conclusa l'esperienza francese, Cracco torna in Italia per affrontare una grande sfida. Sarà lo chef della celeberrima Enoteca Pinchiorri di Firenze. È proprio grazie alla sua conduzione che nel 2004 l'Enoteca ottiene le 3 stelle Michelin. Un risultato che riempie d'orgoglio anche il suo vecchio maestro Marchesi, che lo vuole in cucina nel suo nuovo ristorante L'Alberetta di Erbusco, nei pressi di Brescia. Qui Carlo è chef per 3 anni, durante i quali ha modo di perfezionare ancora la sua tecnica e di sognare, perché no, di aprire presto un ristorante tutto suo. Le Clivie a Piovesi d'Alba, in provincia di Cuneo, è il suo primo esperimento solista. Un tentativo ben riuscito che gli vale alla prima esperienza la sua prima personalissima stella Michelin. La vera sfida, però, è quella che lo aspetta di lì a poco nel capoluogo meneghino. La famiglia Stoppani, proprietaria della storica gastronomia PEC, punto di riferimento per i milanesi fin dal 1883, chiede a Carlo di aprire un ristorante proprio a ridosso del rinomato negozio.
Ricordo i primi tempi, insomma, il detto era non ce la farà mai, a Milano non interessa a nessuno mangiare bene, l'importante è che sia bello e che sia centrale, poi il resto non conta.
Non solo Carlo Cracco resiste da anni in via Victor Hugo, ma il suo ristorante, prima denominato Cracco Pec, ora ha preso esclusivamente il suo nome.
La nostra forma di comunicazione è quella di andare oltre, è quella di riuscire ad arricchire il nostro bagaglio culturale attraverso delle emozioni, ma delle emozioni che sono date dalle papille, che è data da dalle lampadine che si accendono dentro il nostro palato e dentro il nostro cervello e che ti fanno viaggiare, che ti fanno dire non ci avevo mai pensato, eppure è buono.
Un viaggio alla scoperta delle meraviglie della cucina che ora continua al di fuori dei luoghi tradizionali, sul piccolo schermo.
L'aggiornamento di uno chef è quotidiano, più o meno. Nel senso che ogni chef deve... deve, poi ognuno fa quello che si sente, però dovrebbe essere curioso, essere aperto, capire.
Mentre Cracco si occupa del ristorante che porta il suo nome e dei concorrenti di un reality di successo, Marchesi non resta con le mani in mano. Apre il Marchesino, ristorante situato proprio a ridosso della Scala di Milano. Unisce così l'amore per la cucina a quello eterno per la musica. Ogni piatto è una sinfonia di sapori, come nella migliore tradizione della sua raffinatissima cucina. Cracco e Marchesi, due chef alla costante ricerca di nuove sfide, di accostamenti insoliti, di un'invenzione folle eppure geniale.
Perciò l'uovo, volendo, può anche diventare quadrato.
Destini incrociati.
Destini incrociati.
Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Altri destini si incroceranno domani alle 15 qui su Radio 24.